Radio Blackout e il sindacato sociale di base presentano Dietro alla lavagna, appunti sul mondo dell'istruzione in Italia. In questa serie podcast ci interessiamo al mondo dell'istruzione per indagare come dei banchi di scuola si vuol plasmare e controllare la società tutta. Con l'aiuto di Serena Tusini, del sindacato sociale di base e altre ospiti, andremo ad esplorare le trasformazioni avvenute e quelle tuttora in atto nel mondo della scuola e dell'università.
Puntata numero 4. La digitalizzazione forzata e l'impatto sulla scuola. Sono Serena Tusini del Sindacato Sociale di Base e oggi continuiamo a ragionare di scuola e cercando, come abbiamo fatto, di non mettere l'accento sui singoli provvedimenti ma provare a mettere a fuoco i processi che stanno attraversando la scuola. E oggi parleremo di un processo molto importante che è quello della digitalizzazione della scuola e lo faremo con Nanni Agliata dei COBAS di Palermo. E ringrazio Nanni di aver accettato di discutere. Inizierei magari da una cosa che sembra marginale, ma marginale non la è affatto, e ti chiederei, secondo te, come la digitalizzazione modifica o ha già anche modificato il nostro lavoro di docenti, soprattutto il controllo del lavoro.
Sì, grazie dell'invito. Vorrei fare una piccola premessa a quello che diceva prima di dare la mia risposta a proposito del fatto che su questo argomento e su quello che sta accadendo nella scuola noi stiamo facendo tutta una serie di convegni sui quali pensiamo poi di costruire anche un approfondimento, un dialogo tra varie realtà e anche varie parti d'Italia. Abbiamo fatto una decina di convegni per mettere in piedi, diciamo, un ragionamento complessivo su questo argomento, appunto. Io comincerei proprio parlando del termine digitalizzazione. Dice la Pievatolo, una professoressa dell'Università di Pisa, che si occupa di queste questioni. Se noi parliamo di digitalizzazione come una rivoluzione mediatica, sembra di avere soltanto un problema di alfabetizzazione. Forse se invece posto questo termine usiamo quello di computerizzazione come un cambiamento infrastrutturale, ci dice la Pievatolo, abbiamo forse un problema politico, che forse è quella la cosa su cui dovremmo insistere. Non è soltanto una questione di terminologia, appunto. E sulla questione del controllo e sulla questione di come la digitalizzazione sta modificando il nostro lavoro, lo vediamo quotidianamente in quello che succede nelle scuole. Tra l'altro il termine digitalizzazione sta a sostituire quello che invece fino a qualche tempo fa era proprio il termine di controllo, di sorveglianza. Col termine digitalizzazione si è in qualche modo sdoganato, sono sdoganate le pratiche fondate sulla profilazione dei soggetti, che non soltanto nella scuola, e si è riuscito in qualche modo appunto a far passare qualcosa che sembrava prima, fino dagli anni 70 in avanti, la stessa OCSE in qualche modo la vedeva in questa maniera, qualcosa di assolutamente incompatibile con i regimi democratici, come invece qualcosa che ci sta adesso seguendo passo passo. Per essere un tantino più chiari, forse questa ridenominazione che è stata fatta di queste operazioni sulla personalizzazione, la salute e altri aspetti, ha permesso appunto attraverso la digitalizzazione di poter essere introdotta appunto in contesti che sembravano essere al di fuori. Tra l'altro, proprio sulla questione del controllo, non possiamo dimenticare che quello che disse qualche anno fa l'ex ministro Speranza, no? Quando disse che il Green Pass è la più grande operazione di digitalizzazione della storia, questo aspetto secondo noi appunto non è da sottovalutare come appunto incida in maniera diretta. Nella scuola, in caso specifico della scuola, sono casi che emergono continuamente. Ad esempio l'uso del registro elettronico ha avuto e sta avendo una funzione direttamente di controllo su quella che è l'attività didattica degli insegnanti, che i dirigenti scolastici stanno usando in maniera molto intrusiva, possiamo dire. Noi risultano appunto varie vicende legate al quasi diciamo al una sorta di spionaggio dell'attività docente fatta attraverso il registro elettronico, che è stata una delle cose più grosse che sono state messe in campo ormai da 15 anni, sì, per quanto riguarda la digitalizzazione. Uno strumento che appunto è un modo, una modalità che viene spacciata per essere più agevole, per mettere un rapporto diciamo diretto con le famiglie, con gli studenti stessi, e che però nasconde in questo meccanismo tanti rischi. Rischi che sono sia di ordine didattico ma anche di ordine diciamo giuridico e di sicurezza dei dati, che poi appunto è un altro degli aspetti che sfuggono forse a una diciamo a un uso che spesso nelle scuole si fa in maniera poco critica di queste metodologie, diciamo di queste tecnologie.
Hai citato, Nanni, la didattica, no? Perché oltre che uno strumento, come dicevi, no, formidabile, insomma, di controllo da parte dei presidi, poi la digitalizzazione incide in modo profondo, no? Anche proprio nella didattica. Ti chiedevo, no, se sicuramente avete riflettuto anche nei convegni ai quali accennavi sulle conseguenze proprio della didattica digitale sul processo di insegnamento-apprendimento, perché è qualcosa di che lo rivoluziona, no? Come vorrebbero i nostri riformatori, lo dicono, no? Che è una rivoluzione, sì, sì, in modo aprioristico. E come incide l'uso della didattica digitale?
Ma io penso che un po' come tutte le macchine introdotte nel mondo del lavoro, possano esserci appunto degli aspetti utili degli aspetti invece totalmente negativi. Quali sono quelli che considero negativi, un po' per sottolineare alcune questioni? Sono quelli relativi a uno spossessamento, insomma, di alcune attività che sono tipiche del lavoro docente, in nome appunto magari del risparmio di tempo, di un maggiore agio nella propria attività. E molte di queste piattaforme, ad esempio, se ne parla anche in tante pubblicazioni, per ultima c'è questa pedagogia hacker scritta da Fante e Milani, in cui si sottolinea questa spinta gentile, lo chiamano, che Google Classroom e le piattaforme simili determinano appunto nel cambiamento, quasi in una curvatura dell'insegnamento, che cede alle macchine la costruzione delle prove, la correzione, e quindi spostando quello che è, diciamo, gran parte del lavoro docente, la valutazione, che sono poi appunto gli aspetti fondamentali del nostro lavoro. È come se appunto la macchina venisse in qualche modo a occupare lo spazio che invece era magari più faticoso, magari più articolato, che però era quello centrale nel lavoro docente, in nome appunto di un risparmio di tempo, di un agio, che specialmente una scuola che diventa sempre più burocratizzata, dove il lavoro docente, diciamo, l'insegnamento diventa quasi una piccola parte rispetto a tutte le scartoffie che ci sono da affrontare, e i rapporti continui che sono più burocratizzati con gli studenti, con le famiglie, con i dirigenti, tutte appunto degli oneri che occupano purtroppo gran parte dell'attività docente, con queste soluzioni appunto tecnologiche, in qualche modo diventano, queste soluzioni tecnologiche diventano più allettanti per i docenti. Da non dimenticare anche un'altra questione molto importante, che queste macchine e questo approccio tecnologico a come struttura quella legata alla standardizzazione, e ovviamente nella scuola si sposa in maniera perfetta con tutta, diciamo, l'invalsizzazione, l'abbiamo chiamato ormai da tempo l'invalsizzazione dell'insegnamento, dove vengono costruiti dei test, le batterie di test, si prevedono appunto in genere delle risposte chiuse che permettono, diciamo, una verifica di competenze veramente di scarsissimo, diciamo, qualità, almeno per quello che penso sia il compito, diciamo, dell'insegnamento, di quella, insomma, di costruire più un ragionamento, di stare valutare in maniera più ampia, diciamo, quello che è piuttosto che la risposta singola o il gruppo di risposte. Thank you.
che davvero, no, sia un rafforzamento molto potente della scuola delle competenze, della scuola, no, standardizzata, e diventa un acceleratore formidabile di questi processi che hanno appunto tante strade, ma che trovano poi nell'applicazione della didattica digitale potrebbe, no, diventare la strada principe proprio su cui
tra l'altro se pensi anche all'introduzione per adesso sperimentale, ma che rischia di non rimanere tale, dell'intelligenza artificiale come tutor, cioè il tutor, 15 classi in tutta Italia adesso stanno sperimentando appunto il tutor con l'intelligenza artificiale, partendo tra l'altro da una considerazione che penso sia pacifica, nei comunicati stampa del Ministero per presentare questo progetto dice che si ispira a uno studio di Bloom dell'84, quindi abbastanza anche conosciuto. Lo studio che cosa dimostrava? Che i risultati scolastici degli studenti migliorano in modo significativo in presenza di un supporto individuale costante. Questo penso che ci sia pochi dubbi a fare questo. La cosa strana è che appunto, piuttosto che migliorare il rapporto tra docenti e studenti, e quindi affidandone meno a ogni singolo docente, invece si pensa che con l'intelligenza artificiale si possa risolvere questa situazione, si possa personalizzare, cioè attraverso una macchina personalizzare un rapporto. Mi sembra veramente un paradosso che però purtroppo sta avendo questa sperimentazione e temo possa avere poi un ampliamento. Tra l'altro,
sempre, no? Così con le sperimentazioni che poi danno sempre i risultati richiesti, no? Le criticità non vengono sollevate. Ti chiederei ancora, Nanni, se ci puoi fare qualche numero, perché poi dopo tutto questo, no, ha generato tantissimi profitti, cioè il processo di digitalizzazione nelle scuole, che poi, no, possiamo andare indietro alle LIM e via via, no, tutto quello che è successo negli ultimi anni, ha significato da un lato una quantità enorme, no, di denaro pubblico investito in questa trasformazione della scuola. E non so se ci sono a disposizione, se qualcuno ha quantificato, no,
questi. Ma esistono. Esistono.
Poi, scusa, Nanni, ti chiederei anche poi, però, su questi profitti. Poi c'è tutto il problema dei dati, no? Perché non solo vengono, no, spesi soldi pubblici che appunto potrebbero essere investiti in altro modo, ma poi c'è un ritorno di profitti a vantaggio di chi sono, ecco, questi due piani.
Sono dei rendiconti praticamente anche di quello che sta accadendo. Proprio pochissimi giorni fa, se non ricordo male, il 23 aprile, la Commissione europea ha risposto al Consiglio sugli investimenti che si stanno realizzando sia per la connettività, sia per quell'altro grande, diciamo, aspetto che è legato ai divari territoriali e socio-economici. E per quanto riguarda appunto la connettività e tutto quello che riguarda la digitalizzazione o computerizzazione, come dicevo prima, forse sarebbe meglio chiamare così, ovviamente non è una cosa nuovissima. In Italia già c'erano l'azione LIM, le classi 2.0, ormai appunto da più di 10 anni che si portava avanti. Poi c'è stato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale e tutte queste azioni appunto avevano già delineato una strada che Confindustria, insomma i settori industriali avevano già spinto negli anni passati. Ovviamente l'occasione, per così dire, pandemica e la necessità di utilizzare queste tecnologie ha offerto la possibilità di un'espansione notevolissima. Per quanto riguarda i fondi, riprendendo appunto quello che è il Consiglio, la Commissione europea e anche la Corte dei Conti europea, che tra l'altro aveva fatto già un lavoro alla fine del 2023, che però non è mai stato più aggiornato, almeno non è stato più pubblicato un aggiornamento su questo, si parlava appunto circa, per quanto riguarda l'Italia, 1.900.000.000 per tutto quello che era accaduto fino alla pandemia. E poi col PNRR, ovviamente, quello che sono quelle cifre che abbiamo un po' visto dappertutto, di quei 4 miliardi, poco più di 4 miliardi, legati a alle tre componenti della missione 4, che è quella che riguarda istruzione e ricerca, con la didattica digitale integrata, la formazione sulla transizione digitale, le nuove competenze, nuovi linguaggi e scuola 4.0. Tra l'altro, didattica digitale integrata e scuola 4.0 erano già dei piani preesistenti al PNRR, che erano finanziati con risorse, diciamo, interne, e che ora sono finanziate invece con le risorse del PNRR. Ricordiamo sempre, così non ci sfugge la questione, che di questi soldi, dei 198 miliardi complessivi che l'Italia ha avuto per il PNRR, 122 sono in prestito, per cui andranno restituiti, anche se la Commissione, lo stesso Draghi quando scriveva diceva che saranno fatti con interessi, diciamo, ridotti, però andranno restituiti, e questo non fa ben sperare sulle politiche economiche dei prossimi anni, perché sono delle cifre enormi per quanto riguarda non solo la scuola, ma tutto, insomma, l'economia italiana. E a chi vanno a finire questi soldi? Se pensiamo appunto alla sperimentazione sul tutor digitale con l'intelligenza artificiale, stanno andando a Google, ad esempio, e grossi, insomma, le grosse aziende, sappiamo, l'intelligenza artificiale, quella viene chiamata intelligenza artificiale, forse come molti dicono, non è né intelligente né artificiale, questo consiglio lettuale del libro di Crawford, appunto, che si intitola proprio così, né intelligente né artificiale, della Crawford. Occorrono macchine di una potenza, diciamo, notevolissima, e quindi tutto il mercato internazionale è monopolizzato da pochissime aziende. Questa cosa comporta? Come dicevi tu prima, anche la questione dei dati. I dati vanno a finire in paesi che non offrono neanche quel minimo, diciamo, di garanzia che almeno in Europa esisterebbe per quanto riguarda la gestione dei dati. In più sfruttano il lavoro, ovviamente, che abbiamo fatto in tutti questi anni, perché ogni volta che abbiamo utilizzato le piattaforme, da quando facciamo la didattica a distanza a quando utilizziamo comunque queste macchine, diventiamo appunto dei collaudatori di queste macchine, informiamo e serviamo proprio per migliorare le prestazioni di questi apparecchi.
Le nutriamo.
D'altronde, anche se appunto io non userei molto i termini umani o biologici per parlare di queste tecnologie, perché si rischia poi di naturalizzarle, quando invece appunto sono delle macchine, la stessa strega di un frigorifero, di una lavatrice. È bellissimo quello che ci dice Daniela Tafani quando parla, dice: ma che senso ha lasciare dire che c'è appunto la personalizzazione dell'insegnamento con un computer? Si potrebbe dire come lo fa anche lasciando i ragazzi con un giradischi spento. Purtroppo però il racconto che viene fatto di tutta questa vicenda sta sviando moltissimo. È uno degli aspetti, secondo me, più gravi, è di come appunto nella scuola non si sia riuscito a parlare in maniera critica dell'introduzione di queste macchine, rispetto alle quali non ho nessuna, diciamo, avversione pregiudiziale. Io li uso, li stiamo usando. Il problema è però appunto che come un po' che è successo, queste macchine introdotte in un sistema di lavoro in cui, diciamo, chi lavora non ha tanta possibilità, diciamo, di decidere le cose, il rischio appunto è quello che chi lavora diventa un appendice della macchina piuttosto che essere colui che riesce poi a utilizzarla in modo cosciente per gli scopi che ha. Cioè, insegnante, avremo quell'articolo 33 della Costituzione che dice che siamo liberi di insegnare, però appunto questa libertà dobbiamo essere, ci deve essere lasciata la possibilità di esercitarla, perché sennò certo, non possiamo.
E purtroppo, come è successo ormai su tante questioni, nelle scuole, appunto, gli spazi per discutere, no, di questi processi che attraversano la scuola sono sempre più ristretti, per cui sono processi che ci cadono addosso e dei quali non riusciamo neanche a discutere tra di noi, no, a confrontarci. Però ecco, insomma, prima di lasciarci vorrei chiederti, rispetto, no, a tutto quello che abbiamo detto, che margini vedi di, non so, di opposizione, di trasformazione di questo processo? Cioè, ci sono cose che noi come docenti potremmo, dovremmo fare?
Sono un po' le solite, per così dire, nel senso che purtroppo non è il primo campo in cui ci troviamo un po' in balia di queste ventate. Ovviamente, pensando a tutti i soldi che sono arrivati nella scuola, veniva ancora più difficile magari opporsi all'introduzione di queste macchine e metodologie, perché appunto, come dicevi tu all'inizio, non è stata mai nascosta l'idea che bisognava intervenire riformando la scuola. Cioè, il PNRR è stato scritto da un lato con diciamo, l'idea di risollevare l'economia dopo la battuta d'arresto dei lockdown, della pandemia, ma trasformando appunto il mondo del lavoro. E nella scuola in questa cosa è successa con molta violenza, secondo il mio punto di vista. Cosa si può fare? Andrebbe ricostruita un po' appunto quell'approccio critico che specialmente come insegnanti dovremmo avere. Cito nuovamente, perché questa cosa penso che sia più chiara, Daniela Tafani, quando appunto ci parla del coraggio civile, cioè il fatto di ogni momento del nostro lavoro riuscire a chiamare le cose col loro nome e riuscire a ragionare su quelle che sono gli effetti dell'introduzione anche di queste tecnologie, perché insieme alle tecnologie si stanno costruendo nuove gerarchie attraverso le competenze cosiddette, diciamo, digitali, si stanno costruendo appunto rapporti diversi all'interno della scuola, la formazione è spinta molto verso queste cose. Siccome appunto gli effetti che sono stati prodotti a partire, che so, dall'estensione del tempo di lavoro, ormai il tempo di lavoro non ha quasi più margini, non si capisce quando finisce. Quindi insistere, ad esempio, sulla questione della disconnessione, di non lasciar dilatare il tempo all'infinito delle attività e del lavoro che noi svolgiamo a scuola, sia come personale docente ma anche come personale ATA, questa cosa andrebbe, diciamo, una maggiore rigidità nei confronti di questo aspetto, secondo me, avrebbe già un senso. L'utilizzo, appunto, la stessa questione sul registro elettronico. Non è obbligatorio utilizzare, molte scuole ancora oggi non usano il registro elettronico. Ovviamente la pandemia ha spinto moltissimo su questa tecnologia. Poi sulla questione ovviamente didattica ci sarebbero tantissime cose che si possono fare con quegli strumenti, con quelli che abbiamo un po' ancora a disposizione. Da un lato appunto tutte le collettive, che possono essere la nostra attività all'interno degli organi collegiali per limitare quell'espansione del tempo di lavoro, per quanto riguarda noi docenti, un uso, diciamo, delle tecnologie che non condividiamo. Noi abbiamo fatto anche tante mozioni, tante rimostranze scritte, opzioni di gruppo minoritario contro un uso non condiviso, ad esempio, di queste, sia delle tecnologie in quanto macchine, ma anche tecnologie di insegnamento, le prove a classi parallele, le prove standardizzate. Addirittura ci troviamo spesso nella situazione che tanti colleghi, purtroppo presi da questa euforia, diciamo, tecno entusiasta, quando vedono un numero uscire dal registro elettronico come media delle valutazioni, sembrano quasi non essere più disposti, diciamo, a ragionarci sopra, perché quella è la verità, diventa la verità di una valutazione, cosa che certamente, diciamo, ci porta un po' lontano da quella che è la nostra attività come docenti. E quindi cosa si può fare? Lavorare dentro gli organi collegiali per difenderci da quello che può essere un uso appunto non condiviso di queste tecnologie. Anche le RSU potrebbero avere degli spazi da utilizzare se li utilizzassero, perché spesso vediamo nelle scuole che non vengono utilizzati quelli che riguardano l'uso appunto delle tecnologie digitali. O anche le RLS, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, perché l'impatto che stanno avendo queste tecnologie sullo stress che provocano, sia per la dilatazione dei tempi, sia per i ritmi che diventano sempre più incalzanti, sono sotto gli occhi di tutti, lo vediamo nella vita quotidiana, e quindi anche quello potrebbe essere un modo per resistere a queste storture che si stanno producendo nelle scuole. E poi, come dicevo prima, rimangono anche degli strumenti individuali. Ho parlato di rimostranza scritta, di opzione di gruppo minoritario, insomma, quello di evitare che certe scelte che sembrano essere quelle un po' alla moda per certi aspetti, oppure spinte dalla maggioranza o dal ministero attraverso i dirigenti scolastici nelle scuole, possono essere ancora criticate, possono essere ricostruito uno spazio in cui quella libertà di insegnamento di cui dicevo prima si può esercitare.
Certo.
E questo però dipende moltissimo appunto dalla consapevolezza che ognuno di noi ha di questa situazione. Per questo dicevo i convegni, stiamo provando a fare questi convegni proprio per sensibilizzare, e abbiamo riscontrato anche una certa attenzione. Siamo partiti da Palermo, dove lavoro io, qui a Palermo, abbiamo fatto a Roma, a Torino, ad Ancona, a Catania, speriamo di farne anche altri, a Padova abbiamo fatto, e quindi costruire una visione critica rispetto a questo racconto che invece viene visto come la panacea un po' di tutti i mali della scuola, addirittura capace di risolvere quei divari, amano tanto questo obiettivo, no? Dei divari territoriali, quando invece queste tecnologie purtroppo hanno come loro corollario quello, piuttosto che di modificare le cose, adattare chi ci si trova all'interno a rimanere nel suo posto, rischiano di essere poco democratiche, poco aperte a un cambiamento, a un miglioramento delle proprie condizioni, ma sembrano appunto destinate a far rimanere, a cristallizzare un po' la situazione in cui si trova. In molti parlano di tecnofeudalesimo da questo punto di vista, proprio per descrivere la rigidità che si sta un po' costruendo grazie anche all'uso, non soltanto, ma anche grazie all'uso di queste macchine, appunto una maggiore rigidità sociale che invece la scuola dovrebbe combattere, dovrebbe cercare di modificare, di rendere meno rigida, appunto.
Allora mi sembra, no, che questo argomento della digitalizzazione sia veramente centrale, la consapevolezza è la cosa principale e il confronto, no? Come avete state continuando a provare a fare voi attraverso i convegni, no? Quei luoghi che purtroppo mancano sempre di più dentro le scuole, attraverso poi i quali fare un'azione anche di, no, di autoriflessione su quanto ci sta succedendo, perché c'è tanta passività, ma c'è anche tanti colleghi che mal digeriscono, no, questo, anche se con poca consapevolezza e sicuramente con pochissima organizzazione collettiva. Direi che parlare di digitalizzazione ci permette davvero di prendere un ganglo che ci fa parlare di lavoro, ci fa parlare di scuola, ci fa parlare di processi che vanno anche oltre la scuola. E allora io ringrazio Nanni Agliata dei Copas di Palermo, perché davvero sei riuscito a toccare tutto questo. Hai dato un ottimo contributo. Grazie.
Spero. Grazie a voi, grazie Serena.
Avete ascoltato La digitalizzazione forzata e l'impatto sulla scuola. Quarta puntata del podcast Dietro la lavagna. A cura di Radio Blackout e del Sindacato Sociale di Base.